in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm. Sono le 16.45 e state ascoltando In Vetrina, un programma di attualità e approfondimento. Io sono Gaia e qui con me c'è Giovanni.
Ciao Gaia, buon pomeriggio a tutti.
Allora Giovanni, oggi terremo compagnia ai nostri ascoltatori per mezz'ora e parleremo soprattutto della tregua per cui si sta lavorando tra Russia e Ucraina, anche con l'intervento di Trump ovviamente e dei dazi che vuole proporre agli altri paesi. Tutto ciò lo faremo grazie all'aiuto del professore di storia contemporanea della Yulm, Guido Formigoni.
Sì, a seguire parleremo delle ultime notizie nel mondo dello sport, dal calcio con la consegna della panchina d'oro e un'introduzione della prossima giornata di Serie A, fino al tennis con tre italiani impegnati questa sera nell'ATP di Miami. Per consigli e anche approfondimenti sulle nostre notizie vi basterà consultare il numero di WhatsApp 331 14 38 923 e i nostri canali social.
Direi che possiamo cominciare. Radio Yulm.
Ben ritrovati qui su In Vetrina, sono le 16.47 e introduciamo quello che è il nostro primo argomento, Gaio, ovvero il confronto che è avvenuto tra Trump e Putin e le trattative di pace che ci stanno avvenendo con anche la delegazione ucraina.
Diciamo che il tutto è cominciato grazie a una telefonata tra Trump e Putin, giusto? Che sembra aver portato, diciamo, dei passi avanti nelle trattative verso la tregua della guerra in Ucraina.
Sì, una tregua che si spera possa avvenire entro 30 giorni e che però sarà comunque molto difficile da raggiungere, perché in mezzo ci saranno e ci sono tante negoziazioni su tanti fronti. Per questo e molto altro introduciamo il nostro ospite, il professore di storia contemporanea qui alla Yulm, Guido Formigoni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Quali sono le sue sensazioni per il proseguimento di queste trattative di pace che si stanno appunto trattando, e le richieste di Trump secondo lei dovranno essere accontentate per portare avanti la mediazione americana?
Ma dunque, queste trattative arrivano in un modo ovviamente un po' particolare e un po' anche inconsueto, perché la diplomazia di Trump appunto assume caratteri personalistici, un po' rozzi, un po' anche fuori dai canoni tradizionali. Lui l'ha impostata molto questa vicenda sulla questione, diciamo, degli interessi oggettivi degli Stati Uniti, che non vogliono più spendere risorse in un contesto per loro lontano e poco interessante come quello ucraino, e quindi bisogna accelerare questa via d'uscita senza considerare molto né appunto gli interessi, il punto di vista del governo di Kiev e tantomeno il contesto europeo.
Ma secondo lei, per arrivare a una pace o comunque a una tregua, sarà Putin a dover scendere a compromessi? Lo farà Zelensky? Non ci saranno compromessi e quindi Putin arriverà alla tregua solo alle sue condizioni? Cioè, come sarà?
Beh, ovviamente è difficile dirlo, però possiamo sicuramente immaginare che una tregua possa essere un primo passo dopo della quale si aprirà un negoziato che certamente sarà molto complicato e con tanti elementi, e alla fine dovrà trovare in qualche modo una convergenza.
Certo.
Certamente Putin non può presentare il risultato militare che ha ottenuto finora dalla guerra come una vittoria, no? Qui c'è stata molta retorica, io credo da tutte e due le parti, dall'Ucraina ma anche dalla parte europea che sosteneva l'Ucraina e anche dalla parte russa, con questa idea che bisognasse arrivare a una vittoria, a una pace giusta, che sono concetti ovviamente molto poi difficili da tradurre nella concretezza. Quindi il punto è che se si riesce a fermare i combattimenti sarà un primo riconoscimento, un primo punto di arrivo, e poi si aprirà la partita sul futuro. La partita sul futuro riguarderà sicuramente almeno due cose: i territori, quindi i confini, quindi il destino di quei territori che al momento sono sotto occupazione militare russa, che sono molto meno probabilmente di quelli che Putin si aspettava, che però per l'Ucraina sono naturalmente un elemento problematico, e la, diciamo, il destino della sicurezza dello Stato ucraino,
certo.
Quindi il tema dei suoi legami internazionali, eccetera, no?
Dal suo punto di vista, un'altra domanda. Abbiamo notato comunque una certa vicinanza tra il presidente Trump e Putin, anche secondo vari articoli e prime testate di oggi. Secondo lei questa, appunto, vicinanza così rimarcata potrebbe portare anche ad una ridefinizione dell'ordine mondiale?
Ma anche qui è una vicinanza, come dire, più nel sbrigativo approccio particolaristico che non su solide convergenze di cultura politica o di prospettiva strategica, no? Sembra di capire che i due si intendano appunto sulla base di questo linguaggio piuttosto brutale: i miei interessi, i tuoi interessi,
certo.
cerchiamo di trovare un punto di convergenza. Nella logica dell'elite statunitense che condiziona anche Trump poi la, come dire, esprime con le sue modalità, ma non è da ora che il nuovo orizzonte internazionale stava per essere descritto soprattutto in termini di competizione strategica con la Cina, e il rapporto con la Russia è secondario rispetto a questo. Trump sembra dire: stacchiamo Putin da Pechino,
certo.
No?
Cioè,
tiriamolo via da quella come dire, condizione potenzialmente problematica di un accordo anti-occidentale. E quindi sembra quello il punto di vista, no? Che però è un punto di vista basato appunto non tanto su un'intesa particolarmente solida, ma su un potenziale interesse comune che poi va ancora tutto delineato e definito, perché Putin in questi anni, da almeno dal 2014 se non dal 2022, ha accresciuto i rapporti con la Cina, ha anche riorientato alcune correnti di esportazioni, no? degli idrocarburi, delle poche cose che la Russia riesce a vendere al mondo in direzione cinese piuttosto che in direzione europea occidentale.
Certo.
E quindi queste poi sono cose che bisogna anche capire se sarà facile correggerle o no.
Allora, come avevamo anticipato all'inizio, parleremo con lei anche dei dazi e di Trump. Quindi adesso ci ascoltiamo una canzone, Casa mia di Gali, e dopo torniamo con lei a parlare di questo argomento.
Va bene.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli deserto lontano, zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei dare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu,
molto più blu.
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal destro, sempre stessa storia. Danzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Maltrato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia?
Eccoci in diretta di nuovo su Radio Yulm in vetrina. E allora, adesso ritorniamo a parlare con il docente di storia contemporanea Guido Formigoni. E allora, professore, stavamo dicendo prima appunto che avremmo parlato di Trump e dei dazi. Sappiamo che il 2 aprile Trump dovrebbe fare il suo annuncio, grande annuncio riguardo i dazi. Ieri in una delle sue dichiarazioni ha detto che con alcuni paesi potrebbe essere un po' più generoso che con altri. Secondo lei chi si riferisce, Trump? Ok, abbiamo un problema di collegamento, credo. Allora, sì.
Il commercio creano, come dire, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità, perché tutelano quelli di minor qualità. E questo per noi è davvero una cosa inaccettabile, ma dovrebbe essere per tutti i paesi del mondo inaccettabile.
Allora, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Mattarella che ha fatto ieri. Allora, lui sostiene che i dazi siano inaccettabili e che l'Unione Europea abbia la forza di contrastarli. Quindi il nostro presidente Mattarella per la seconda volta in 48 ore interviene sulla minaccia di alzare le tariffe doganali, che è sicuramente portata da Trump soprattutto contro l'Unione Europea, e sente il bisogno di farsi sentire ancora e di sperare che, diciamo, l'Italia e i vari partiti si uniscano davanti a questa sfida, perché comunque è molto importante, Giovanni, no, avere un fronte comune riguardo a questo tema.
Certo, e continueremo a parlare di questo assieme al nostro ospite, Guido Formigoni, professore di storia contemporanea qui alla Yulm. E Mattarella, appunto, ha ragione a dire che l'Unione Europea può avere forza per contrastare questi dazi, e è vero secondo lei che servono risposte più veloci e tempestive?
Beh, sicuramente c'è un aspetto per cui l'Unione Europea ha un peso forte in questo orizzonte, perché i legami commerciali tra le due parti dell'Atlantico sono molto cospicui. Quindi questo vuol dire che Trump non può sottovalutare questo discorso. Detto questo, i dazi sono delle misure certamente problematiche per tutti, perché appunto aumentano i prezzi delle merci, hanno un significato che non si capisce bene nella logica di Trump, se siano strategici o semplicemente un po' contingenti, legati a minacce negoziali. Infatti lui ha già provato diverse volte a dire metto dei dazi, poi a tornare indietro, poi a negoziare su, diciamo, delle compensazioni per evitare di mettere i dati. Quindi c'è un gioco anche inedito e non particolarmente chiaro a questo proposito. Quello che si può certamente però ricordare è che l'economia americana è una grande economia di consumo che attira merci da tutto il mondo, esporta servizi, ma molto meno in termini di valore rispetto alla quantità e al valore di merci che importa, e quindi lui, ma anche i suoi predecessori, hanno il problema di provare a riequilibrare questa situazione cercando di favorire una parte della produzione interna.
Certo.
I dazi sono il metodo più brutale ovviamente per fare questo, e non è detto che sia un metodo che funzioni, perché poi per sostituire le importazioni con merci prodotte all'interno ci vuole tempo, ci vogliono investimenti, insomma ci sono condizioni, no, molto complicate.
Certo, ma quindi noi intesi come Unione Europea e anche come Italia dobbiamo sentirci molto minacciati da questi dazi che vuole imporre Trump?
Sono delle minacce sicuramente rilevanti, perché appunto possono causare problemi all'esportazione. Detto questo, poi appunto bisogna capire qual è il tipo di logica migliore per contrastare questa pressione, no? Questa minaccia anche un po' brutale, cioè se reciprocamente aumentare i dazi e arrivare a quella situazione che storicamente si chiama di guerra commerciale, oppure se trovare vie d'uscita diverse in qualche modo, rinegoziando i rapporti economici all'interno appunto di una logica di interdipendenza, perché poi alla fine appunto Trump se la cava con queste battute, no? L'Unione Europea è nata per fregarci, ma lui sa benissimo che le cose sono molto più complicate, e che se veramente l'Unione Europea volesse mettersi sul piano di una guerra economica con gli Stati Uniti, la situazione diventerebbe molto problematica anche per loro.
A proposito di Stati Uniti, un'altra domanda: il 2 aprile appunto Trump dovrebbe fare il suo annuncio riguardo i dazi, e ieri nelle sue dichiarazioni ha detto che con alcuni paesi potrebbe essere più generoso, ha usato questi termini, e che con altri rispetto ad altri. Secondo lei a chi si riferisce e perché può adottare questa misura?
Ma il tentativo di dividere l'Europa, anche questo non è nuovo, no? In termini strettamente commerciali è piuttosto difficile, però, perché i paesi che sono membri dell'Unione fanno la scelta di affidare le dogane esterne appunto all'Unione, che tutela il mercato, quindi non c'è molto margine per fare scelte di tipo doganale diverse dai singoli membri dell'Unione. Quindi può essere che Trump voglia premere invece su altri aspetti, che possono essere magari questo lungo discorso sugli investimenti in termini militari, e quindi scambiare riduzione cioè migliori condizioni commerciali con maggiori investimenti sulla difesa. Oppure sappiamo che uno degli aspetti che sta molto a cuore all'amministrazione, che ha questo legame con i grandi magnati delle imprese informatiche, del digitale, delle multinazionali del digitale, è la questione della tassazione nei confronti di questi grandi monopoli, che appunto è uno degli elementi critici nel rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti, e potrebbe essere un altro dei termini di compensazione su cui la minaccia di Trump potrebbe portare a cadere.
Certo. Allora, noi
tutti
la ringraziamo tantissimo di averci dato molte delucidazioni, e le auguriamo una buona serata e la ringraziamo ancora. Grazie mille, arrivederci.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie mille, arrivederci.
Arrivederci.
E ora ci ascoltiamo La cura per me di Giorgia.
Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato. So ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare. Nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito. Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato.
Per me di Giorgia qui su In Vetrina, Radio Yulm, sono le 17:10 e vi introduciamo la nostra seconda notizia di oggi, una rubrica sportiva che riguarda le ultime notizie di queste ore.
Esatto.
Principalmente parleremo del primo allenamento di Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta. E è sicuramente un argomento importante per come si chiuderà la stagione bianconera, soprattutto in termini di qualificazioni in Champions.
Esatto,
giusto,
dalle ultime indiscrezioni Vlahovic dovrebbe tornare al centro del progetto, quindi una nota positiva sicuramente per il serbo. E poi Gatti capitano. Allora, da juventino cosa mi dici tu, Giovanni, di questa cosa?
Dico che è un qualcosa di meritato, perché a livello di esperienza è uno dei giocatori sicuramente che ne vanta di più nella rosa dopo l'addio di Danilo a gennaio.
Certo.
Ma io soprattutto sono contento personalmente dell'arrivo di un
di uno juventino,
di uno juventino
possiamo
dire. Conosce l'ambiente. Infatti, come sappiamo, nei prossimi giorni ci saranno dei colloqui individuali con tutti i giocatori per provare comunque a riaccendere quell'entusiasmo che forse,
certo,
è mancato nelle ultime settimane.
Diciamo che fin da subito lui ha detto: cioè, siamo la Juventus, non siamo stati quelli di adesso, cioè la Juve, esatto, è tutta un'altra cosa. Quindi, insomma, si è subito fatto sentire con il suo carattere. Poi sappiamo anche che Simone Inzaghi ha vinto la panchina d'oro con, sì, 24 voti. Secondo si è classificato Gasperini con 14, che ha vinto anche il riconoscimento per l'Europa League, che appunto ha vinto con l'Atalanta. E terzo italiano. Come commentiamo?
Secondo me è più che meritato, perché quest'anno si sta dimostrando come uno degli allenatori più forti in Europa e sicuramente il più forte in Italia.
Certo.
Perché con l'Inter ha costruito una rosa solida e con un'identità di gioco ben definita.
Certo.
E soprattutto anche per il suo atteggiamento. Infatti, da alcune delle sue dichiarazioni negli ultimi giorni ha comunque confermato la sua ambizione di voler andare fino in fondo in tutte le competizioni, ovviamente la Champions e la battaglia in Serie A con il Napoli.
Certo.
E
diciamo,
sì,
che comincerà subito da domenica, perché c'è Inter-Udinese, ma poi,
esatto,
c'è anche Napoli-Milan, Fiorentina-Atalanta, quindi insomma
una giornata bella piena.
Esatto,
diciamo,
ci potrebbero essere delle cose interessanti a livello di alta classifica,
esatto,
insomma. Allora, poi oggi è una giornata molto importante anche per il tennis italiano. Allora, non c'è Sinner, ma il tennis italiano splende comunque.
Portano alto l'onore, diciamo.
Esatto, splende comunque, perché stasera al Masters 1000 di Miami giocherà Jasmine Paolini, Musetti e Berrettini. Allora, la Paolini potrebbe diventare la prima italiana a raggiungere la semifinale in questo torneo. Musetti ha una sfida molto tosta con Djokovic. Diciamo che il bilancio è a favore di Nole, cioè 7-1. Però sappiamo che Musetti potrebbe tirar fuori la partita,
certo,
vincente.
Sono comunque due stili di gioco molto differenti.
Esatto, due generazioni completamente differenti, esatto. E poi abbiamo la giornata che si conclude con il match tra Berrettini e l'australiano Demi Naur. Diciamo che Berrettini l'ha già battuto sia a Wimbledon che al Queens, quindi possiamo dire che partiamo un po' avvantaggiati da questa cosa, e potrebbe raggiungere il primo ottavo di finale in carriera a Miami. E per un Berrettini che comunque non arrivava così avanti in un Masters 1000 da 2 anni, comunque con tutti gli infortuni nella sua carriera, insomma, questi l'hanno un po' portato a non raggiungere questi obiettivi. Però vediamo, secondo me stasera c'è tanto da vedere.
Certo, staremo a vedere.
Esatto.
E siamo arrivati alla conclusione per oggi. Vi ricordiamo che per consigli anche su prossimi argomenti c'è ovviamente il numero WhatsApp
331 14 38 923, oppure ci potete contattare anche sulle pagine Instagram e TikTok,
certo,
Radio Yulm,
tutte le nostre pagine social Radio Yulm. E vi auguriamo una buona serata,
alla prossima,
ciao a tutti.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.